Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un calorosissimo e forte abbraccio a tutti quanti voi che siete dall'altra parte. Nel capitolo 3 del libro di Neemia, libro che ormai stiamo studiando da una settimana, abbiamo visto che Neemia, quest'uomo tipo ingegnoso, usò una strategia speciale per far sì che venisse costruito il muro di Gerusalemme. Girando attorno alle mura abbiamo visto che a varie persone erano state date diverse sezioni di muro da riparare, cosicché le mura intorno alla città si alzavano contemporaneamente. Leggiamo i primi 6 versetti di Neemia, capitolo 4. Quando Sanballat udì che noi costruivamo le mura, si adirò, si indignò moltissimo, si fece beffe dei giudei e disse in presenza dei suoi fratelli e dei soldati di Samaria: «Che fanno questi giudei indeboliti? Li lasceremo fare? Offriranno sacrifici? Finiranno in un giorno? Faranno forse rivivere delle pietre sepolte sotto mucchi di polvere e consumate dal fuoco?» Tobia, l'ammonita, che gli stava accanto, disse: «Costruiscano pure, se una volpe ci salta sopra, farà crollare il loro muro di pietra. Ascolta, o Dio nostro, come siamo disprezzati, fa che i loro oltraggi ricadano sul loro capo, ed esponili al disprezzo in un paese di deportazione. Non perdonare la loro colpa, e non sia cancellato davanti a te il loro peccato, poiché hanno provocato la tua ira in presenza dei costruttori. Noi dunque ricostruimmo le mura, che furono dappertutto innalzate fino a metà altezza, e il popolo aveva preso a cuore il lavoro». Nei primi versetti di Neemia, capitolo 4, vediamo che riuscirono ad arrivare circa a metà altezza con la ricostruzione delle mura. Il nemico trovò che il deriderli non li aveva fermati, e il lavoro andava avanti, ed allora cerca un altro metodo per fermare la ricostruzione. Userà l'arma di renderli ridicoli davanti agli altri. Si prendono gioco di ciò che per Dio era prezioso, ma che Sanballat disprezzava. Le domande che il nemico faceva erano domande pertinenti. Erano domande che si ponevano i figli di Israele stessi. Si chiedevano se avrebbero potuto completare il lavoro. Tobia l'ammonita fa un commento sarcastico. La volpe è un animale dal passo molto leggero. Una volpe può camminare senza lasciare quasi traccia. La volpe può correre lungo un muro senza smuovere niente di ciò che ci può essere sopra. Quello che sta dicendo quindi Tobia è che questi deboli giudei stanno costruendo un muro che perfino una volpe, dal passo così leggero, potrebbe buttare giù. Dopotutto, alcuni dei muratori non erano orefici, profumieri e donne. Quanto li derisero! Era veramente scoraggiante per queste persone che avevano lavorato così duramente. Che farà Neemia? La risorsa di quest'uomo è la preghiera. Questi uomini che cercavano di intralciare il lavoro erano nemici di Dio, come lo erano dei giudei. Questa è una preghiera che risente dell'epoca della legge, non della grazia. Sotto la legge, i giudei avevano perfettamente diritto di richiedere giustizia. Avevano ragione nel chiedere che un giusto giudizio fosse emanato. Comunque, il Signore Gesù dirà l'opposto a noi, che non siamo sotto la legge, ma sotto la grazia. Oggi ci è detto di non pregare per ottenere vendetta. Ci è detto chiaramente da Paolo in Efesini 4, al versetto 32. Siate invece benevoli e misericordiosi, gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. E in Romani 12, al versetto 19, invece scrisse: «Non fate le vostre vendette, miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio, poiché sta scritto: a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore». Ci sono certe cose che dobbiamo lasciare a Dio e Lui saprà risolverle. Se cerchiamo di risolverle noi stessi, vuol dire che non stiamo vivendo per fede. Naturalmente ci sono cose che dobbiamo gestire in prima persona. È ben evidente dalla Scrittura che ci sono momenti in cui è necessario, ad esempio, un rimprovero. Vediamo che Paolo disse ai Corinti di occuparsi delle cose che non andavano bene nella loro chiesa. Paolo disse a Timoteo: «Predica la parola, insisti in ogni occasione favorevole e non favorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza». Così scrive in Seconda Timoteo, al capitolo 4, versetto 2. Convinci, rimprovera, che vuol dire minaccia, esorta, che vuol dire consola. Il figlio di Dio deve usare la spada del Signore, che è la parola di Dio. Quella spada deve trafiggere ciò che in noi è sbagliato e corrotto. Deve essere usata inoltre per curare il cuore rotto. Ci sono momenti in cui si dovrebbe dare un rimprovero. Però la vita del popolo di Dio non è solamente una vita di preghiera, è anche un cammino, una battaglia. Perciò cosa fecero queste persone? Il popolo aveva preso a cuore il lavoro e continuarono a costruire. Neemia ignorò il sarcasmo del nemico, pregò Dio e continuò a costruire. Quindi l'opposizione sotto forma di beffa fu vinta dal popolo. Ma la cosa non finisce qui. Leggiamo i versetti dal 7 al 9 di Neemia, capitolo 4. Ma quando Sanballat, Tobia, gli arabi, gli ammoniti e gli asdodei udirono che la riparazione delle mura di Gerusalemme progrediva e che le brecce cominciavano a chiudersi, si indignarono moltissimo e tutti quanti assieme si accordarono di venire ad attaccare Gerusalemme e a crearvi del disordine. Allora noi pregammo il nostro Dio e mettemmo delle sentinelle di giorno e di notte per difenderci dai loro attacchi. Quando il nemico vede che deriderli e ridicolizzarli non li fermerà nella ricostruzione delle mura, beh, si sposta su un altro fronte. Ora sono davvero in collera. Ancora una volta vediamo che la risposta, la risorsa di Neemia, è la preghiera. Il suo motto ora è «prega e veglia». Allora noi pregammo il nostro Dio. Va benissimo usare frasi pie se poi sono seguite da fatti concreti. Dopo che hai pregato, cosa farai? Anche Neemia avrebbe potuto dare la sua risposta pia. Avrebbe potuto dire «stiamo confidando in Dio, non faremo niente». Quella è la scappatoia più ovvia. È quello che fanno in tanti. Dicono di avere fiducia in Dio, ma cosa fanno per dimostrarlo? Se veramente confidi in Dio, starai facendo qualcosa. Neemia sapeva che il nemico stava tramando di venire loro contro, quindi mise delle sentinelle. Quello era ciò che Dio si aspettava che lui facesse, naturalmente. Non solo c'erano problemi da fuori, ma ce n'erano anche dall'interno. Leggiamo dal versetto 10 al 14 di Neemia, capitolo 4. Quelli di Giuda dicevano: «Le forze vengono meno ai portatori di pesi, e le macerie sono molte, noi non riusciremo a costruire le mura». I nostri avversari dicevano: «Essi non sapranno e non vedranno nulla finché non saremo piombati in mezzo a loro, allora li uccideremo e faremo cessare i lavori». I giudei però, che risiedevano vicino a loro, vennero 10 volte a riferirci questo, da tutti i luoghi da cui provenivano. Allora io disposi il popolo per famiglie, con le loro spade, le loro lance, i loro archi, nelle parti più basse del posto, dietro le mura, allo scoperto. Dopo aver ben esaminato ogni cosa, mi alzai e dissi ai notabili, ai magistrati, al resto del popolo: «Non li temete. Ricordatevi del Signore, grande e tremendo. Combattete per i vostri fratelli, per i vostri figli e figlie, per le vostre mogli e per le vostre case». Quando sembra di aver sconfitto il nemico attorno a noi, è il momento di stare attenti, perché il diavolo ti può ferire gravemente dall'interno. Una delle armi più potenti del diavolo è lo scoraggiamento. Il nemico trasse vantaggio dallo scoraggiamento dei giudei e programmarono un attacco a sorpresa. Li prenderemo quando non se l'aspettano. Quale sarà la strategia di Neemia contro un tale attacco? Egli mise ogni uomo nella posizione di poter difendere la propria famiglia, il che rese più sereno il suo lavoro, ovviamente. Con la famiglia a casa, a una certa distanza da lui, il muratore non poteva sapere se stavano bene o no, quindi Neemia li unì alle loro famiglie e li armò per bene. «Ricordatevi del Signore», era il loro motto, il loro grido di battaglia. Molti hanno avuto particolari grida di battaglia per incitare i soldati. Napoleone, ad esempio, rammentava sempre ai suoi soldati qualche episodio di storia passata per incitarli alla battaglia. Quando l'apostolo Paolo scrisse la sua ultima lettera a un giovane predicatore di nome Timoteo, gli diede un grido di battaglia. Lo troviamo in 2 Timoteo, capitolo 2, versetto 8. «Ricordati di Gesù Cristo». Questo è il grido per noi credenti oggi. Per i giudei al tempo di Neemia era «ricorda il Signore». I nemici sono smascherati, il popolo è in armi. Leggiamo il seguito da Neemia 4, dal versetto 15 fino al versetto 23. «Quando i nostri nemici si accorsero che eravamo al corrente dei loro piani, Dio rese vano il loro progetto, e noi tutti tornammo alle mura, ognuno al suo lavoro. Da quel giorno, la metà dei miei giovani lavorava, e l'altra metà stava armata di lance, di scudi, di archi e di corazze. E i capi stavano dietro a tutto il popolo di Giuda. quelli che costruivano le mura e quelli che portavano o caricavano i pesi, con una mano lavoravano e con l'altra tenevano la loro arma. E ognuno dei costruttori, durante il lavoro, portava la spada cinta ai fianchi. Il trombettiere stava accanto a me. Io dissi ai notabili, ai magistrati, al resto del popolo: «L'opera è grande ed estesa, e noi siamo sparsi sulle mura, e distanti l'uno dall'altro. Dovunque udrete il suono della tromba, là radunatevi con noi. Il nostro Dio combatterà per noi». Così continuavamo i lavori, mentre la metà impugnava la lancia, dallo spuntar del giorno all'apparire delle stelle. Allo stesso tempo io dissi al popolo: «Ciascuno di voi, con i suoi servi, passi la notte a Gerusalemme per far la guardia con noi durante la notte e riprendere il lavoro di giorno. Io poi, i miei fratelli, i miei giovani e gli uomini di guardia che mi seguivano, non ci spogliavamo. Ognuno teneva le armi a portata di mano». I giudei poterono tornare al lavoro. Il nemico se n'era andato, visto che non aveva potuto sorprendere i giudei. Neemia è un tipo ingegnoso. Aveva ancora altre strategie. Ogni persona che costruiva aveva in una mano una cazzuola per lavorare e nell'altra una spada per difendersi. Queste due armi o strumenti dovrebbero essere in mano al credente anche oggi. La cazzuola ci parla di opera di edificazione interiore nella fede. Dobbiamo anche tenere in mano la spada dello Spirito. Anche questa è importante. La spada dello Spirito è la parola di Dio con cui ci difendiamo. Ci serve la cazzuola in una mano e la spada nell'altra. Neemia disse anche: «Io veglierò. Quando sentite la tromba, accorrete. Dovremmo scontrarci col nemico faccia a faccia». Non so se l'avete notato, ma questi uomini lavoravano sicuramente più di 8 ore al giorno. Lavoravano dal momento in cui sorgeva il sole a quando apparivano le stelle nel cielo. Dovevano essere davvero stanchi ed affaticati per il loro lavoro per il Signore. A uomini che erano venuti da lontano, Neemia disse: «State vicini, non allontanatevi dalla città, perché vogliamo che siate pronti per fare insieme a noi la guardia di notte». L'impegno era tale che erano in guardia sempre. Proseguendo nella lettura, vedremo che hanno davanti a loro momenti difficili. Ci saranno vere difficoltà da affrontare che metteranno in pericolo il lavoro che stanno compiendo. Nel capitolo 5 del libro di Neemia vedremo la sua reazione all'opposizione interna. Mentre era occupato nel suo lavoro di ricostruzione delle mura di Gerusalemme, Neemia si scontrò con varie forme di opposizione. Il diavolo è subdolo. Prima il nemico ride dei giudei, poi li ridicolizza. Finalmente c'è opposizione aperta. Era così intensa che Neemia volle che i lavoratori tenessero in una mano l'attrezzo con cui lavoravano alle mura e nell'altra una spada mentre stavano lavorando. Neemia e i suoi colleghi avevano talmente tanto da fare che non si svestivano nemmeno per dormire. Ora vediamo l'opposizione interna. Qui è dove il diavolo sferza il suo colpo più duro. Nella storia abbiamo visto che quando il diavolo non riusciva a distruggere la Chiesa con la persecuzione, la sua mossa successiva era di aggregarsi ad essa in un qualche modo e lavorare dall'interno. Il diavolo aveva già causato scoraggiamento tra i giudei e ora fa un altro passo causando conflitti interni. Leggiamo i versetti dall'1 al 5 di Neemia, capitolo 5. «Ci fu un grande lamento tra gli uomini del popolo e le loro mogli contro i giudei e i loro fratelli. Alcuni dicevano: "Noi, i nostri figli e le nostre figlie, siamo numerosi. Dateci del grano perché possiamo mangiare e vivere". Altri dicevano: "Impegniamo i nostri campi, le nostre vigne e le nostre case per assicurarci del grano durante la carestia". Altri ancora dicevano: "Noi abbiamo preso del denaro ipotecando i nostri campi e le nostre vigne per pagare il tributo del re. Ora la nostra carne è come la carne dei nostri fratelli, i nostri figli sono come i loro figli, ed ecco che dobbiamo sottoporre i nostri figli e le nostre figlie alla schiavitù. E alcune delle nostre figlie sono già ridotte schiave, e noi non possiamo farci nulla, perché i nostri campi, le nostre vigne, sono in mano d'altri". I giudei erano talmente presi dal lavoro di ricostruzione che non avevano tempo di portare avanti le proprie faccende personali. E dovevano comprare grano, le loro famiglie dovevano pur mangiare, e per fare ciò dovevano ipotecare le loro proprietà. Alcuni dovevano fare questo per poter pagare le tasse, che erano elevate. Prendevano in prestito soldi dei loro stessi fratelli. Era da tempo che questo problema aumentava di gravità, ma fino ad ora Neemia non ne sapeva nulla. Questa gente voleva ricostruire le mura di Gerusalemme e perciò silenziosamente chiedeva prestiti ai fratelli, ipotecando ciò che possedeva. Ovviamente c'erano quelli che prestavano soldi per interesse. Il nemico non era riuscito a fare danni finché fra di loro c'era amore e armonia, ma ora c'era conflitto. La Bibbia ci dà qualche consiglio in Filippesi 1, nei versetti 27 e 28. Soltanto comportatevi in modo degno del Vangelo di Cristo, affinché sia che io venga a vedervi, sia che io resti lontano, senta dire di voi che siete stati fermi in uno stesso spirito, combattendo insieme con un medesimo animo per la fede del Vangelo, per nulla spaventati dagli avversari. Questo per loro è una prova evidente di perdizione, ma per voi di salvezza, e ciò da parte di Dio. Comportatevi, abbiamo letto. In altre parole, il vostro modo di vita. Paolo dice, lascia che ci sia armonia dentro. Sii onesto nei tuoi affari, non dare falsi rapporti e non sminuire tuo fratello. Di la verità. Quando c'è la verità, c'è armonia. Anche Giacomo, sempre così pratico, aveva qualcosa da dire su questo tema. In Giacomo 3, al versetto 16, è scritto: infatti, dove c'è invidia e contesa, c'è disordine e ogni cattiva azione. Riassumiamo il problema che dovette affrontare Neemia. Alcuni giudei avevano preso in prestito dei soldi. Quando non riuscivano a restituirli, dovevano addirittura vendere i propri figli, figlie, come schiavi. Non era per sempre, ma tanto quanto bastava, in qualche caso per rovinare delle vite. Quelli che avevano preso un prestito dovevano pagare gli interessi. Noi, come usura, intendiamo interesse eccessivo. Per loro si intendeva anche in caso di interesse regolare. Infatti, sebbene possa essere legittimo nel mondo degli affari di oggi far pagare gli interessi, per i figli di Israele questo non era legale. Dio aveva detto che ai giudei non era concesso far pagare gli interessi a un fratello. Fino a questo punto, Neemia è rimasto calmo. È riuscito ad andare d'accordo ed essere sempre paziente, ma ora Neemia è indignato. E di questo ne sapremo di più lunedì prossimo, quindi la prossima volta che ci sentiremo. Io vi do appuntamento quindi alla prossima settimana, in modo da saperne di più su questo avvenimento del libro di Neemia. Appuntamento quindi a lunedì. Ci sentiamo. Ciao.